Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
I drink wine, wine, wine. Well, it makes me feel so fine.
Ho ancora negli occhi il panorama della costiera. Qui il paesaggio è tutto diverso. Terra scura, onde violente e vento. Tanto vento. Siamo a Pantelleria, la perla nera del Mediterraneo. Io sono Gio Bastianich e questo è Wine Heroes. Qui non vivono di pesce, ma di vino e di capri che producono da secoli. Da ragazzo sono stato a Pantelleria, vissuto lì. Era un periodo incredibile per me. Mi sentivo molto libero e alternativo. Come i primi pezzi di Nirvana, incazzato col mondo, ma contento di essere in Pantelleria. Pantelleria è stato un posto veramente incredibile per me perché ho scoperto un'altra Sicilia. Ho vissuto un momento molto importante della mia vita, anzi ho visto nascere i primi impianti di vitigni molto importanti che producono vini dolci del Pantelleria. Ho visto la nascita del Bucaram di Marco De Bartoli e il Ben Rai di Don Affogata. Abitavo a Marsala ma passavo i weekend a Pantelleria. Quel periodo a Pantelleria era ancora molto selvaggio, era chic, era per poche persone, il posto che mi è rimasto nella testa, nel cuore e sul palato. Ho anche lavorato in vigna. A Pantelleria coltivano lo zibibbo, anzi proteggono lo zibibbo che ha mille nemici. Il primo è il vento. Ho scavato buchi di mezzo metro per mettere le piante. Il secondo è la siccità. Sull'isola non ci sono fonti d'acqua dolce. Il terzo nemico, almeno per me, era proprio lo zibibbo. Per raccogliere i grappoli dovevo stare piegato sotto sole per ore. L'uva viene lasciata appassire lentamente. Immaginate un campo di tennis completamente coperto d'uva. C'è un sole africano. Il profumo è fortissimo. Il sole è fortissimo. E il vento è fortissimo. A Pantelleria tutto è fortissimo. Zuccheri e aromi diventano esplosivi e danno vita al passito. Per coltivare gli alberelli panteschi ci vogliono il triplo degli sforzi e delle ore di lavoro. Una volta c'erano 5.000 ettari vitati, oggi sono rimasti solo 500. Mi hanno spiegato che anni fa si vendevano quintali d'uva da mangiare fresca. Oggi invece lo zibibbo si coltiva solo per il passito. Per conoscerlo meglio sono andato in uno dei suoi templi, nella tenuta di Don Affogata. Don Affogata che coltiva l'uva per Ben Rai in 14 contrade di Pantelleria diversi per suolo e altitudine. Hanno 68 ettari di muretti a secco, viti a alberello e olivi bassissimi resistenti al vento. Don Affogata ha 4 tenute oltre alle sue cantine storiche. Giacomo Rallo, da 4 generazioni nel mondo del vino, ha fondato l'azienda con la moglie Gabriella, un pioneer della viticoltura in Sicilia. Oggi i loro figli, José e Antonio, hanno raccolto l'eredità di Don Affogata e continuano a innovare lo stile e la percezione del vino siciliano nel mondo. Ciao José, come stai?
Ciao, sto benissimo.
Don Affogata è un nome per me molto conosciuto nel mio percorso del vino, anche nella mia vita di ristoratore, di commerciante del vino. Ma spiega un po', Don Affogata, la realtà, dov'è, cosa si fa?
Ma è un'azienda familiare, siamo nati nell'ovest della Sicilia, quindi una terra bella, ricca di sole, un clima meraviglioso, molto vocato alla viticoltura, e i miei genitori nell'83 decidono di fondare questa nuova azienda, questa nuova avventura, la chiamano Donna Fugata. Perché? Perché Donna Fugata è un nome evocativo, un nome che rappresenta la Sicilia del successo nel mondo, quella del Gattopardo, il romanzo più tradotto tra i capolavori della letteratura italiana. Ma Donna Fugata è una donna in fuga ed è anche mia mamma che eredita questa vigna e che cambia totalmente la sua vita per diventare un pioniere della viticoltura di qualità.
È incredibile la Sicilia perché è una terra così storica, ma la vera rivoluzione del vino siciliano succede pochi anni fa, parliamo di 30-40 anni fa, no? Si inventa la nuova Sicilia moderna vinicola. Com'è successo questa rivoluzione?
È successo perché, diciamo, la Sicilia era molto conosciuta per i suoi vini fortificati, primo fra tutti il Marsala, però a un certo punto i produttori, mi ricordo mio padre, era membro di una famiglia che produceva il Marsala, il suo importatore americano lo chiamò e gli disse: Giacomo, stai attento, l'età media del tuo consumatore sta crescendo, devi guardare al futuro, devi guardare ai giovani, vai in California e vedi cosa fanno in California, in quel clima caldo molto simile al clima della Sicilia. E lui in California imparò la tecnologia del freddo, portò in Sicilia quest'idea di raffreddare le uve, di raffreddare i mosti durante le fermentazioni, e improvvisamente la Sicilia scoppiò come una terra capace di dare vini freschi, fruttati, brillanti, capaci di una lunga vita.
Passiamo a Pantelleria. In quell'epoca anche andavo con Ignazio a Pantelleria, ho partecipato negli impianti di Marco di Bartoli de Bucaram, il grande altro vino passito di Pantelleria è il vostro Ben Rye, che è un nome un po' strano. Spiegami perché Ben Rye, sembra un fiction inglese.
In realtà è un fiction arabo, perché il nome ha delle origini arabe. Ben Rye vuol dire figlio del vento. E questo proprio perché l'isola di Pantelleria è l'isola del vento, è un'isola vulcanica tra la Sicilia e l'Africa, dove il vento spazza la vigna tutti i giorni e la vigna deve essere, pensa, allevata dentro ad una conca, quindi dentro a un fosso al di sotto del livello della terra, proprio perché sia protetta dal vento.
Conosco bene i fossi, li scavavo personalmente in quell'epoca. Poi sai che non puoi credere l'altro lavoro che facevo a Pantelleria. Cosa puoi pensare che un Joe di 20 anni faceva come lavoro durante il weekend in Pantelleria quando non avevo di fare nel vigna?
Facevi pesca, no?
No. Facevo il pizzaiolo alla villa di Giorgio Armani. È vero, facevo il pizzaiolo e il cameriere alle feste di Giorgio. Mi sono trovato col suo cuoco all'epoca, mi prendeva durante il weekend, andavo a lavorare da loro. Era un periodo molto molto bello. È vero, il clima è super estremo, quell'isola che è molto più sud che la costa più nord dell'Africa. Siamo in un altro clima, un altro mondo lì.
Assolutamente un altro mondo, siamo in Africa e queste povere piante devono essere allevate in una maniera particolare, molto basse, quasi striscianti sul livello del terreno. Noi abbiamo cambiato un po' la viticoltura, abbiamo ridotto la produzione per pianta per cercare di avere delle uve sempre sane, sempre concentrate, belle, per dare appunto un frutto adatto al nostro Ben Rye. Abbiamo anche cambiato un po' la tecnica dell'appassimento. Tendenzialmente il Pantesco usava appassire un po' fino all'estremo, disidratare al massimo l'uva passa, noi invece teniamo un po' di succo, in modo che poi dentro al mosto quest'uva passa riesce a portare profumi, freschezza, acidità, mineralità.
Ho qui con me questa bottiglia di Ben Rye, come lo serviresti tu?
Allora, intanto molto importante la temperatura di servizio, essendo un vino dolce, comunque, anche se molto fresco, serviamolo a 12 gradi. In questa maniera noi esaltiamo la freschezza e diamo meno risalto alla dolcezza. Poi per quello che sono gli abbinamenti, è davvero Berryer versatilitissimo, quindi andiamo dalla pasticceria secca, le torte al cioccolato, le crostate con la ricotta o la marmellata, oppure abbinamenti con il salato, formaggi erbolinati, il famoso gorgonzola italiano, o il roquefort, oppure il foie gras. Io consiglierei anche un'anatra all'arancia.
Andiamo a assaggiare il vino. Io ho il 19.
Ce l'ho già nel bicchiere.
Fantastico. Beh, è un colore, il vino lo conosco bene, ma ogni volta mi stupisce la densità di questo vino. Proprio la densità mi porta subito al dattero.
Il dattero, i fichi secchi, la rosa appassita, anche la macchia mediterranea, perché se vuoi ci senti anche un po' di salvia, di timo, di rosmarino. È veramente l'isola al 100%, l'essenza dell'isola che ti viene incontro e ti carezza il naso. L'intensità, Gio, se posso dirti una cosa che tu sicuramente sai, ma la diciamo a tutti quelli che ci ascoltano, 4 kg di uva per una bottiglia di passito di Pantelleria.
Wow!
Questa è una concentrazione veramente unica al mondo. Non so se esistono altri vini fatti in questa maniera. No,
ma anche la bellezza di questo vino, il concentrato c'è, e quello si può fare, ma ha un equilibrio tra acidità e livello tannino molto sensibile. Allora, lo metti in bocca come coprire la bocca in una miele dolce saporita, poi finisce pulito, nel senso che il palato non è impastato, non ti rimane zucchero in bocca, è molto fresco, molto...
Esatto, perché hai la freschezza portata dagli acidi di 4 kg di uva, tutta acidità naturale, che ti dà questa grande freschezza che bilancia la dolcezza. Ed è per questo che io trovo questo vino meraviglioso, per questo ritmo che cambia, no? Fresco, dolce, ti solletica la bocca continuamente.
Certo. Ma poi si può dire anche con 4 kg d'uva uno fa 12 bottiglie di vino, non una. Allora, quel tipo di concentrazione è una roba di pazzi. Come parla del posto questo vino?
Questo vino parla del posto perché, come dicevamo prima, i profumi sono i profumi di Pantelleria, ma poi c'è anche l'energia vulcanica. Non dobbiamo dimenticarci che Pantelleria è un'isola vulcanica con suoli vulcanici, quindi per me il matrimonio tra un vitigno aromatico come il Moscato di Alessandria e il suolo vulcanico è il frutto energico di questo vino, che è sorprendente, che salta fuori dal bicchiere, che ti conquista immediatamente.
È molto potente. Cosa è più italiano, più arabo o più africano come aspetto questo vino?
Io lo vedo innanzitutto molto elegante. E l'eleganza spesso può essere anche una contaminazione di stili, perché no? Gli arabi ci hanno insegnato tante cose, ci hanno insegnato la coltivazione degli agrumi, ci hanno insegnato la cura dell'acqua, ci hanno portato lo zibibbo a Pantelleria, quindi non possiamo non ricordare le cose belle di quella cultura. Hanno una letteratura, hanno una musica che è meravigliosa, e secondo me il Berryer, oltre all'ingegno dell'uomo italiano e dell'uomo siciliano, porta anche molto della bellezza della cultura araba.
Dai, dimmi qualcosa di questo vino che non so.
Qualcosa che non sai? È una formula magica tra uva fresca e uva appassita. Questo è un altro dei segreti di questo vino. Noi siamo partiti da 40 kg di uva passa ogni 100 litri di mosto. Oggi ne mettiamo 75 kg di uva passa ogni 100 litri di mosto. Quindi abbiamo fatto una rivoluzione del sistema produttivo, andando verso la concentrazione, verso l'intensità, ma senza dimenticare l'eleganza e la freschezza.
Ricordami, il passimento è fatto fuori, no? Non è...
Certo, all'aperto. Sui graticci. Poi, sai, passate quelle prime settimane di agosto e di settembre, magari viene un po' di pioggia, facciamo delle greenhouse e cerchiamo un po' di proteggere l'uva passa. Però considera che noi appassiamo molto lentamente, 3 settimane almeno per appassire l'uva. Cioè, il tempo e qualità.
il tempo.
La fermentazione di questo vino dura 40 giorni. Normalmente un vino si fermenta in 7-8 giorni, quindi tu pensa in 40 giorni che meraviglia, che espressività che puoi tirare fuori.
Quanti grammi di zucchero per litro?
Te li dico, ma non li senti, sono 200.
Wow, non li senti, non li proprio, senti. È incredibile. 200 grammi per litro, ma veramente è un equilibrio pazzesco. Che emozione ti dà quando stappi una bottiglia con le tue amiche o la tua famiglia? Cosa ti fa sentire questo vino?
L'emozione è grande perché io conosco, ma cerco anche di sentire attraverso il vino la fatica dell'uomo che coltiva questa terra estrema, che però si è appassionato a questo lavoro, perché in qualche maniera grazie a me, grazie a Giacomo, grazie a mio fratello Antonio, gli abbiamo trasferito il senso della bellezza di questa fatica, che è produrre un vino ammirato, un vino che tutti ammirano, che tutti amano a primo colpo, perché questo vino ha questo di straordinario. Questo vino ha un impatto immediato sulle persone, non c'è nessuno che ha un dubbio.
È interessante notare che Gio Bastianich lavorava alla vigna in Pantelleria prima che Don Affogata, che è un fatto della vita. Io
chissà che non abbiamo imparato anche dalle tue esperienze.
No, ma io non facevo schifo in quei giorni, facevo niente. Però ero in Marsala, in Pantelleria, in quei anni, ho vissuto lì, era una bellissima parte della mia vita, mi è piaciuto tanto, ho anche imparato tanto di persone come Ignazio Micelli e Marco De Bartoli.
Tutti bravi,
veramente una bella esperienza. Grazie, grazie per il tempo, molto bello, complimenti di nuovo sul vino.
Grazie mille, ciao a tutti.
La scorsa puntata siamo stati su un vulcano maschio. Oggi sono su un vulcano femmina, sveglissima e nervosa. Eccomi sull'Etna per visitare i Vinieri, l'azienda di Salvo Foti, che produce un vino umano. Vi leggo la loro filosofia. Il vino umano è prodotto dall'uomo, per l'uomo, nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Salvo è cresciuto tra le vigne dell'Etna. Oggi protegge ancora la tradizione di famiglia. Coltiva l'alberello etneo in modo tutto naturale. I suoi sono vitigni autoctoni come Alicanti, Grecanico e Minella. Usa solo materie prime della zona. Coltiva in tre diverse aree dell'Etna e vinifica in palmento. Cos'è un palmento? Ce lo spiega lui. Cenere, lapilli e lava trasformano il terreno e il vino. Ora sono curioso di farmi raccontare tutto da Salvo, che dice di essere un ospite dell'Etna. Ciao Salvo.
Buonasera.
Non ci conosciamo, ma conosco i tuoi vini e mi piacciono. Spiegaci un po' la storia del vino sull'Etna.
Allora, la storia del vino sull'Etna è molto vecchia, molto antica. Il vigneto dell'Etna è un vigneto che ha in sé anche altre essenze, altre produzioni vegetali, come le ciliegie, come le mele, come le nocciole, no? Per cui è stato sempre un grande serbatoio, soprattutto per gli abitanti della costa che risalivano la montagna anche per un fatto turistico e poi compravano del vino, compravano delle nocciole, compravano la ciliegia a seconda del periodo delle stagioni.
Spiegami l'importanza di fare vino su questa terra viva.
Ecco, hai detto benissimo, è una terra viva, è una terra che continuamente si rigenera e soprattutto noi ci gioviamo dei terreni, dei suoli che vengono dalle profondità, no? della terra, quindi sono anche primordiali, anche in qualche modo potremmo dire viscerali. E tra l'altro in certe zone, soprattutto la parte est in cui noi abbiamo vigne e abitiamo, tra l'altro arriva un suolo che ci viene dal cielo, perché nel momento in cui ci sono le eruzioni vulcaniche abbiamo questi lapilli che poi arrivando dal cielo chiaramente si vanno a mischiare con il suolo esistente. Quindi è qualcosa che si rinnova sempre, non è statico, è molto dinamico sull'Etna, tutto quello che succede.
Cambia in continuazione il terroir, in evoluzione, il terroir che cade dal cielo è un concetto che mi piace tantissimo, che è vero. Che magia succede sul vulcano che dà questa magia a questi vini?
Allora, l'Etna bisogna comprendere che è un cono di oltre 3.300 metri E chiaramente dipende molto, diciamo, la tipologia anche dei vini, ma anche poi i vitigni che vi sono. Dipendono molto dalla latitudine, quindi se sono più vicino o più distante dal mare, dall'altitudine, perché un vigneto sull'Etna a 400 metri non è la stessa cosa di un vigneto a 1200 metri, come questo vino che state bevendo. E poi, ripeto, c'è un discorso legato ai suoli. Per il Tenè è molto importante sapere dove sia esattamente sull'Etna. E questa, diciamo, particolarità di suoli, di altitudine, di latitudine e di escursione termiche, perché dobbiamo pensare che a certi livelli, a certa altitudine, abbiamo delle escursioni termiche molto interessanti, hanno generato dei vitigni che sono solo etnei.
È pericoloso? Hai mai visto un'eruzione che la lava ti viene verso di te e devi scappare via?
Beh, a questi livelli fortunatamente no, non è successo.
Ma si può cadere dentro il vulcano? Se vai alla cima e cadi, puoi cadere dentro alla morte?
Solo se lo vuoi fare.
Come rappresenta un po' l'umanità, il senso e il fatto umano fare il vino su un vulcano attivo? Che come rispecchiano la nostra umanità questi vini?
Secondo me la rispettano, perché nel momento in cui noi lavoriamo con sistemi che hanno 2000 anni, come quello dell'alberello etneo, che ci arriva dai greci, infatti viene detto anche alberello egeo, e sono densità di impianto molto elevati, che non ti consentono, non ti permettono di stare in mezzi meccanici, di stare in un grande trattore, magari con l'aria condizionata o ascoltando della musica, ma invece ti costringono in qualche modo a lavorare a tu per tu, vite per vite. In questo si è creato un rapporto intimo, a certe volte un po' di amore, ma anche di odio alcune volte, tra l'uomo e la vite. No? E c'è un'ecoevoluzione. In fondo l'uomo etneo, attraverso la vite e le terrazze, ha conquistato il vulcano, ha fatto paesaggi. E quindi diciamo che se l'uomo ha selezionato la vite, ma in fondo anche la vite ha selezionato l'uomo, che andava bene per questo particolare unico territorio. Quindi c'è molta intimità, molta umanità, e questa umanità non la vogliamo portare nei nostri vini.
Se io vengo, io sono americano da New York, mi metto a lavorare in vigna, le vigne mi mandano via, non mi piace a me.
Beh, all'inizio saranno molto diffidenti, perché sì, così.
Ma io sono simpatico, poi anche...
Lo so. Sì. Poi, ad esempio, dovresti imparare il nostro linguaggio. Noi abbiamo un lessico.
Insegnimi qualcosa in etnese siciliano, dammi due frasi che posso tenere in tasca.
Quella che la pianta è innestata, noi la chiamiamo a barbotta.
A barbotta.
A barbotta. Noi la prepotatura, che è un... Prima della protatura viene chiamata da noi masciatura. Quindi
masciatura.
Masciatura. Visto che c'è bisogno un po' di stare insieme. di
masciatura. Masciatura. E un'altra cosa, il palmento, cos'è?
Il palmento, secondo me, è uno degli aspetti più geniali che ha potuto fare l'uomo etneo, portandosi qualcosa che gli arriva prima di tutto dai greci, poi dai romani che lo migliorano, ma è un sistema in cui si può fare vino senza energia esterna, quindi senza benzina, senza petrolio, ma semplicemente sfruttando la forza di gravità e un po' anche il genio, no, di chi lo fa, oltre alla sua forza fisica. Immaginate dei livelli diversi, fatti tutti in pietra lavica, in cui sul primo livello si pigia l'uva con i piedi. Mm-hmm. Dico pigia perché noi lo continuiamo a fare un vino così.
Ok.
Poi per caduta il liquido va a finire in una vasca sottostante, sempre in pietra lavica. Da lì poi si mette dentro la parte solida, quindi la vinaccia e anche il raspo se si vuole, e lì avviene la fermentazione. A finita la fermentazione c'è un livello più basso, si svina, il vino va la parte più bassa, e dopodiché queste vinacce vengono prese e messe in una pressa, che è una pressa già descritta da Plinio il Vecchio, che attraverso un gioco di legne e di una vite, quindi con un contrappeso, si riesce anche a poi tirar fuori il torchiato dalla vinaccia, quindi farle diventare esauste. Ecco, questa è una... E pensate che con questo sistema, tra fine 1800 e inizio 1900, sull'Etna si producevano 100 milioni di litri di vino.
Wow!
Per noi continuare a fare ancora questo vino, per me, è ritornare un po' all'infanzia, perché ho vissuto con questi palmenti. Però è anche un modo per trasferire delle conoscenze che altrimenti andrebbero perse per sempre.
Salvo, ho una bottiglia qua di vino di Lice. Come devo servirla?
Allora, intanto non molto freddo. Io direi che la temperatura di servizio di questo vino ideale è intorno ai 12 gradi, 11 gradi. Quindi non sicuramente da un frigo a 4 gradi, perché un pochettino lo stonerebbe. È un vino che si presta molto su certi, per noi almeno quello il consumo che facciamo noi, certe volte anche su del pesce crudo, quando facciamo delle seglioline tagliate.
Lo vedo.
O dei gamberetti semplicemente un po' marinati, è abbastanza, insomma, si abbina abbastanza bene su questi, sì.
Nel naso è un po' sapido, molto minerale, io sento delle rose rosse, anche un po' di agrumi, pompelmo rosa.
Sì, è una bella complessità di profumi, che non è monotematico, no?
No,
questo perché molti individui, molti i tigni hanno partecipato a questo vino, quindi ognuno dà qualcosa, no? Ecco, la bellezza della biodiversità è questo, perché si crea un dialogo culturale quasi, no? E la stessa cosa vale per la vite, no? E poi viene trasmessa al vino.
È uno di quei rari vini che ha quasi la stessa sensazione sul palato che sul naso, che non succede spesso. Sento in bocca quel che sento in naso, che è una cosa abbastanza raro, poi è super... Beh, è un'acidità molto, è molto lineare, molto dritto, non è un vino largo, grasso, è un vino molto, molto preciso. Quanti gradi ha?
Questo ha 12 gradi, un po' più di 12 gradi, quasi 12 gradi e mezzo. Questo, però non tutti gli anni riusciamo ad avere una gradazione di questo tipo. E quegli anni in cui, e qui considera che si vendemmia i primi di novembre addirittura.
Wow.
Quando non riusciamo ad avere una gradazione naturale di 12 gradi, qualche anno abbiamo avuto 10 gradi, allora lo facciamo in versione spumante, quindi metodo Champenois sui lieviti, perché è come che lui ci dicesse: guarda, quest'anno io voglio diventare bollicina.
So che tu hai una parte importante della storia di viticoltura di qualità sull'Etna, che non è facile. Ti senti questo impegno di promuovere questo territorio anche difficile, anche estremo, nel tuo percorso enologico nella vita? Fa parte di te?
Sì, posso dire di sì, perché ho cercato, soprattutto sono vissuto qui, quindi per me il Palmento, il vino, l'Etna, insomma la colata lavica sono state cose abbastanza normali, potremmo dire, no? Per me produrre vino sull'Etna è anche dare una continuità a questo territorio, un paesaggio, e anche una custodia, perché attraverso la viticoltura si può custodire un paesaggio così particolare come l'Etna.
Salvo, grazie per questi vini anzitutto, che sono, devo dire, ammettere che sono un super fan dei vini che fai nella mia vita quotidiana.
Grazie.
Li serviamo nei nostri ristoranti in America e sono sempre ottimi. Secondo, grazie di quello che fai a Etna, perché è un territorio che a me piace tanto. Sono un po' per Etna, personalmente. E terzo, fai attenzione quando vai alla cima del vulcano di non cadere dentro, perché sarebbe una grande perdita perderti nel vulcano a sto punto. Hai tanto vino di fare ancora.
Senz'altro.
Ciao, Salvo.
Grazie. Ciao.
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 Siamo al cime dell'Etna, una terra di fuoco, e sento un po' che partono i vari venti della Sicilia. La Sicilia mi ha insegnato che il tempo dà ragione a chi ha pazienza. Le uve devono macerare piano piano per creare un passito unico. Servono generazioni e generazioni al lavoro per fare un vino veramente speciale dell'Etna. Il viaggio di Wine Heroes prosegue verso nuove terre e nuovi eroi. Nella prossima puntata attraverseremo lo stretto per scoprire i vini eroici della Calabria.
Wine Heroes è una produzione Dopcast con la voce di Gio Bastianich, da un soggetto originale di Banigia Italia, scritto da Gio Bastianich e Mattia Conti. Supervisione editoriale Francesca Maggiori, Marco Villa. Producer Marco Paltrinieri. Sound design e post-produzione Simone Negri. Fonico Studio RCA di Milano, Marco Vialardi.